Introduzione e capitolo 1 agli Atti degli Apostoli con commento di padre Lino Pedron. Comprendere un libro equivale a conoscere lo scopo inteso dall'autore. L'obiettivo degli Atti è storico-salvifico. Essi presentano l'itinerario di salvezza dal Tempio di Gerusalemme e dalla Città Santa, nella quale essa ha il suo inizio centrale fin oltre i confini della Giudea e del Giudaismo, verso il mondo pagano di allora, di cui Roma era il centro. Ha scritto il cardinale Carlo Maria Martini. Questa salvezza avviene in Cristo che compie le antiche profezie e dà senso agli eventi futuri. Tra le due venute del Salvatore, Luca colloca il tempo della Chiesa che è l'ultima fase della salvezza. Gli Atti ci presentano la Chiesa primitiva come un costante punto di riferimento per le nostre comunità cristiane. La comunità di Gerusalemme appare negli Atti come modello per la Chiesa universale, per le diocesi, la parrocchia, e anche per quella chiesa domestica che è la famiglia. Essa costituisce un modello non in quanto dispensatrice di ricette già pronte per risolvere tutti i problemi, ma come stimolo per la ricerca di soluzioni diverse per situazioni differenti. Capitolo 1. Tutto il capitolo primo va visto come introduzione che unisce il tempo di Gesù al tempo della Chiesa. Gesù comunica il suo incarico a coloro che egli aveva scelto mediante lo Spirito Santo e fa loro la promessa che saranno testimoni di lui fino agli estremi confini della terra. Nel secondo libro di Luca, gli 11 apostoli e Mattia, eletto per integrare il numero 12, sono ricordati ognuno per nome per sottolineare che essi sono stati testimoni oculari di Cristo e costituiscono il legame attendibile tra Gesù e la Chiesa. Questo capitolo presenta una comunità relativa a Gesù, quasi un suo prolungamento. È sempre quel Gesù che un tempo agiva direttamente e che ora continua a predicare, a sanare, a soffrire mediante la sua comunità. Prologo.
Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Commento.
Il libro degli Atti si apre con un prologo. Come in quello del suo Vangelo, Luca si rivolge a Teofilo. Costui rappresenta, per il significato stesso del suo nome, ogni amico di Dio a cui lo Spirito Santo concede di riconoscere l'amore divino che opera tra gli uomini. Teofilo è anche ogni lettore, ognuno di noi, al quale il libro è rivolto. Il mio primo libro è il Vangelo di Luca, nel quale egli ha già scritto tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui egli fu assunto in cielo. La novità più importante rispetto ai dati evangelici è il ricordo dei 40 giorni. All'inizio e alla fine del tempo di Gesù c'è un periodo di giorni contraddistinti dal biblico numero simbolico di 40, in cui Gesù e poi i suoi apostoli furono preparati alla loro missione. 40 giorni è un modo di dire tipico della Bibbia, mediante il quale si definisce il tempo delle manifestazioni importanti e decisive di Dio, come quella di Mosè sul Monte Sinai. Come Mosè, secondo una tradizione ebraica, durante la sua permanenza sul Sinai ricevette per 40 volte, una volta al giorno, i comandamenti di Dio come fondamento della sua testimonianza davanti al popolo di Israele, così gli apostoli nel periodo dei 40 giorni delle apparizioni di Gesù ricevono il contenuto della loro testimonianza, il regno di Dio e lo Spirito Santo nel quale devono rendere questa testimonianza. Anche nell'insegnamento dei rabbini il numero 40 ha un valore simbolico per indicare un tirocinio completo e normativo. In altre parole, gli apostoli, a contatto con il Signore risorto, ricevono quella formazione autorevole e completa che li abilita a continuare la sua opera storica. Il contenuto dell'istruzione è il regno di Dio, cioè l'intervento salvifico e definitivo di Dio nella storia. Questo era già stato il programma della predicazione di Gesù. Un fatto singolare di questo riassunto delle esperienze pasquali negli Atti è il ricordo della commensalità degli apostoli con Gesù. Qui convergono due tradizioni: quella degli incontri dei discepoli con Gesù risorto, dove il pasto ha valore di segno per suggerire che egli è vivo, e quello della cena eucaristica, che esprime e realizza la piena comunione con il Signore. I discepoli devono attendere a Gerusalemme il dono dello Spirito. Gerusalemme, meta del cammino storico di Gesù, centro ideale della storia dell'antico popolo di Israele, luogo dell'accoglienza dello Spirito e sede della prima comunità cristiana, sarà il punto di partenza della loro missione. Il passaggio dall'epoca dell'attesa e della preparazione a quella dell'attuazione e compimento è espressa nella frase di Gesù: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati da Dio in Spirito Santo tra non molti giorni. In questo versetto c'è un confronto fra i due battezzatori, Giovanni Battista e Dio, e tra i due battesimi, quello di Giovanni con l'acqua e quello di Dio nello Spirito Santo. Si passa dal battesimo come rito di purificazione e di penitenza al battesimo di immersione nello Spirito, potenza divina che crea e rinnova l'uomo. Questa frase di chiusura del prologo degli Atti evoca il fatto nuovo e qualificante di questo libro: l'azione dello Spirito, dono del risorto, che riunisce un popolo nuovo. Il movimento cristiano che si sviluppa dopo la Pasqua del Signore non è solo una nuova esperienza e organizzazione religiosa. Esso è la testimonianza storica e visibile dell'azione di Dio, che è esplosa in modo unico e definitivo nella vita, morte e risurrezione di Gesù, l'ascensione.
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Commento.
Gli apostoli chiedono a Gesù: «È questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?» Essi attendono infatti la restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Amos aveva profetizzato dicendo: «In quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è caduta, né riparerò le brecce, né rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi». Giacomo di Gerusalemme afferma che è proprio quello che sta avvenendo attraverso la Chiesa nata a Pentecoste. Ma di quale restaurazione si tratta? In realtà, l'avvento del regno di Dio è oggetto di preghiera perseverante: «Venga il tuo regno». Questa preghiera è rivolta al Padre che ha la benevolenza di darci il suo regno. E per quanto riguarda i tempi e i momenti di tale restaurazione, Dio ha riservato a sé la conoscenza e la decisione. I tempi sono quelli che scandiscono lo svolgimento della storia umana sul piano della creazione. I momenti si collocano sul piano della salvezza. Sono gli interventi della grazia di Dio nel quadro della sua alleanza con l'umanità. La risposta di Gesù indica ai suoi la dimensione gravosa del cammino che i servi della parola di grazia dovranno percorrere per far sì che il regno di Dio venga in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Questa parola fa eco a quella del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, verso 49. «Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Nell'episodio dell'Annunciazione, il messaggero di Dio aveva detto a Maria: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo». Si tratta del medesimo mistero di concepimento della parola, non più nel grembo della Vergine Maria, che tuttavia è sempre presente, ma in ogni persona e comunità cristiana. Notiamo che mentre alla fine del Vangelo di Luca Gesù aveva detto: «Di questo voi siete testimoni», ora dice: «Sarete testimoni di me». La testimonianza nella potenza dello Spirito Santo non riguarda più soltanto i fatti della salvezza, ma colui che si colloca al culmine di quegli eventi, il Signore risorto. Il riferimento ultimo della scrittura e della testimonianza deve essere ormai la persona del risorto. Gesù indica anche il campo in cui deve realizzarsi la testimonianza: in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli ultimi confini della terra. La restaurazione del regno di Dio passa per il tracciato di questa via. La testimonianza degli apostoli, a partire da Gerusalemme, si svilupperà in tutte le direzioni. Ma negli Atti Luca prenderà in considerazione una linea privilegiata, quella che va da Gerusalemme a Roma, Crocevia delle Nazioni. Nel racconto dell'Ascensione il vocabolario è preciso. Fu elevato, è stato assunto fino al cielo. Dietro la forma passiva dei verbi dobbiamo leggere l'azione di Dio. La nube, inoltre, segnala che si tratta di un ingresso nell'intimità del Padre, come nell'episodio della trasfigurazione di Gesù. Ma questa nube esprime anche la gloria e il sottrarsi del mistero dal nostro sguardo. Tutto ciò richiama il discorso in cui Gesù parla della sua venuta nella nube, cioè in maniera nascosta, velata. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nella nube con molta potenza e gloria. Ed è infatti di questa venuta che parleranno i due messaggeri del verso 10. Agli apostoli, che stanno con gli occhi fissi al cielo, due uomini in bianche vesti svelano il senso del mistero che stanno vivendo, ricordando che la venuta di colui che fu assunto dal cielo deve essere vissuta sulla terra, nelle realtà concrete della storia umana. Gesù verrà allo stesso modo, cioè andando per le strade del mondo con gli uomini, in maniera invisibile. Luca ci mette in guardia da una spiritualizzazione errata che ci porterebbe a sottrarci ai compiti quotidiani. Il futuro verrà, del verso 11, traduce un incompiuto ebraico. L'azione del venire non si colloca nel futuro, ma è in via di realizzazione. La venuta di Gesù continua. Proprio per questo gli apostoli sono rimandati alla loro missione terrena, al loro impegno di testimonianza. È inutile guardare il cielo, il Signore viene sulla terra, ma viene nella nube, in maniera velata, avvolto nel mistero di Dio. In sintesi possiamo dire che il racconto sottolinea non tanto i particolari dell'esperienza storica che il racconto dell'Ascensione presuppone, quanto il suo significato attuale per i cristiani. Prospettiva di una fine dei tempi, certezza della vittoria decisiva di Gesù sulla morte e della sua presenza presso il Padre e con noi. Necessità dell'impegno dei cristiani nelle cose di questo mondo in vista della salvezza di tutti. Il racconto dell'Ascensione non vuole principalmente darci delle informazioni circa il modo o il tempo della partenza di Gesù da questo mondo, ma è la risposta al problema riguardante il significato della storia alla luce della fede nella risurrezione di Gesù. Il problema si può formulare in questi termini. Se è vero che con la risurrezione e glorificazione di Gesù la storia ha subito la svolta definitiva annunciata dai profeti, perché non si vede questo cambiamento sul piano religioso, sociale e politico? Forse tutto è rimandato a un capovolgimento a breve scadenza con una manifestazione gloriosa e spettacolare del Signore risorto? Questi interrogativi si intravedono anche nel Vangelo di Luca. Quando verrà il regno di Dio? Nei circoli giudeo-cristiani questa speranza religiosa era frammista alle attese di liberazione messianica nazionale. I due discepoli di Emmaus sono i rappresentanti tipici di questo ambiente che coniuga insieme speranza nell'intervento di Dio e liberazione politica. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, si legge nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24, verso 21. Presentare il cammino della Chiesa vuol dire, per Luca, ritrovare il nuovo senso della storia sotto il segno della risurrezione. E questo è racchiuso nella fase programmatica di Gesù. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni di me in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. La forza dello Spirito, la testimonianza e l'apertura universale sono le tre componenti essenziali dell'esperienza ideale della Chiesa che Luca ci presenta negli Atti. La promessa di Gesù ridimensiona l'illusione dei fanatici che scambiano l'effusione dello Spirito con la garanzia per il trionfalismo religioso e politico, il regno per Israele. Ma la parola di Gesù indica anche un compito nuovo. Lo Spirito non è una forza per dominare e controllare gli uomini, ma per essere testimoni di Gesù, il Signore risorto. Il concetto di testimonianza è un elemento fondamentale di questo libro e qualifica il ruolo autorevole dei primi inviati di Gesù, dai quali prende avvio l'esperienza della Chiesa. Nella parte centrale dei grandi discorsi degli Atti, Pietro, a nome del gruppo, ripete: «Noi siamo testimoni». La Chiesa di Gerusalemme, il gruppo degli Apostoli.
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Commento.
L'ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi richiama la visione di Ezechiele. Dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte a oriente della città. Sotto gli occhi del profeta la gloria di Dio si prepara a lasciare la città santa per andare a raggiungere gli esiliati nel luogo della loro deportazione. Così Dio potrà essere per loro un santuario nelle terre dove hanno emigrato. Subito segue la promessa: metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Una promessa che verrà precisata più avanti: porrò il mio spirito dentro di voi. La scomparsa di Gesù è dunque l'esatto contrario di una fine. Si tratta invece dell'inizio di un'incredibile opera di grazia e di salvezza. Il verso 13 ci dà la lista degli apostoli di cui Luca sta per evocare le gesta. Tutti perseveravano nella preghiera. In questa preghiera comune esercitano il discernimento per penetrare più profondamente nella comprensione di ciò che avviene. Nella preghiera con Maria, figura centrale nel mistero delle origini, matura un nuovo intervento fondamentale dello Spirito Santo. Nel momento in cui, attraverso lo Spirito Santo, sta per essere generato il corpo vivente di Gesù nell'umanità, Maria è presente come colei che mette al mondo Dio. Le donne presentate con lei mettono in luce il carattere corporativo della maternità spirituale della donna all'interno della comunità. Per quanto riguarda i fratelli di Gesù, si tratta probabilmente di quelli che sono citati in Marco capitolo 6 verso 3, Giacomo, di cui si parlerà più avanti, Ioses, Giuda e Simone. La piccola comunità che attende nella concordia e in preghiera lo Spirito Santo rappresenta in miniatura il nuovo popolo di Dio, senza discriminazioni e privilegi. Tutti ne fanno parte: i discepoli della prima ora, le donne fedeli, la madre e i parenti. Un nuovo principio di aggregazione tiene unito questo gruppo di persone: l'adesione a Gesù, il Signore risorto, e al suo progetto di vita. Il dinamismo dello Spirito di Pentecoste farà espandere questa forza di coesione oltre il piccolo ambito di questo luogo di preghiera. Gli apostoli erano radunati nella concordia e si occupavano costantemente della preghiera, dedicandosi ad essa con insistenza e continuità. Alla loro comunione unanime partecipavano anche delle donne, Maria, madre di Gesù e dei suoi fratelli. La preghiera ardente della comunità delle origini può essere vista come preparazione al dono dello Spirito, in analogia con il Vangelo di Luca, capitolo 3, versi 21-22. Come risposta alla loro preghiera per il regno, Dio dà ai discepoli di Gesù anzitutto lo Spirito Santo. La sostituzione di Giuda.
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Commento.
La preghiera non tarda a portare i suoi primi frutti. Gli apostoli prendono coscienza del posto rimasto vuoto nel gruppo dei testimoni della risurrezione. Dopo la morte di Giuda, sono rimasti solo in 11 a giudicare le 12 tribù di Israele. Pietro si alza e prende la parola per indicare ciò che Dio si aspetta dalla comunità cristiana. Specificando che i fratelli radunati sono 120, Luca lascia intendere che il servizio di Dio è ciò che struttura il resto. Il numero 120 equivale infatti a 10 uomini per ciascuna delle 12 tribù scelte per elezione divina. Nella tradizione ebraica è richiesto un numero minimo di 10 israeliti maschi e maggiorenni per rappresentare il popolo nella preghiera comune. Il popolo della nuova alleanza si costituirà dunque da questi 10 per 12, cioè da questi 120 fratelli. La morte di Giuda viene riferita qui secondo una tradizione diversa da quella di Matteo. La tradizione di Matteo parlava di un suicidio per impiccagione, e di una proprietà che i sacerdoti del tempio avevano acquistato col denaro restituito dal traditore per destinarla alla sepoltura degli stranieri. La tradizione raccolta dal Libro degli Atti parla di uno sventramento di Giuda e di una proprietà acquistata da Giuda stesso. La versione di Matteo riprende un modello presente nel racconto della morte di Achitofel di Chilo, consigliere di Davide e poi suo traditore. La versione degli Atti descrive la morte dell'empio che non ha riconosciuto il giusto. Spaccarsi in mezzo o essere scagliati a testa in giù sono modalità abitualmente attribuite a questo genere di morte, insieme ai vermi, il fuoco, il gonfiore, la putrefazione. Ai versi 16 e 21 troviamo l'espressione bisognava, bisogna. È un'espressione che viene utilizzata per indicare il libero consenso di un uomo alla volontà salvifica di Dio. Questa necessità che incombe sull'uomo e che può essere conosciuta attraverso la scrittura non si colloca sul piano della logica razionale, ma su quello della salvezza. A coloro che ricevono lo Spirito Santo, essa si rivela come la via misteriosa attraverso la quale la benevolenza del Padre ci raggiunge nel profondo della nostra volontà omicida. Gesù si è assoggettato a questa necessità e il Padre l'ha fatto risorgere. Attraverso molte tribolazioni, i suoi discepoli entreranno dietro di lui nel regno di Dio, come leggiamo poi in Atti, capitolo 14, versi 21-22. Dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, Barnaba e Paolo ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, poiché dicevano: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Vissuta nello Spirito Santo, questa necessità perde il suo sapore di morte per essere riconosciuta come una via di grazia che conduce alla vita. In questo brano, i Salmi permettono a Pietro di decifrare il destino di Giuda. Anche nel suo tradimento, egli è parte integrante del mistero pasquale. Questo discorso di Pietro ci rivela il modo cristiano primitivo di leggere i fatti. Anche gli avvenimenti più tristi e scandalosi, come il tradimento e il destino tragico di Giuda, acquistano un senso quando vengono letti sullo sfondo del progetto di Dio. Se l'essenziale della missione degli apostoli consiste nell'essere i testimoni della risurrezione di Gesù, si capisce la condizione che viene indicata nei versi 21-22. Aver frequentato Gesù fin dagli inizi del suo cammino, averlo visto morire e poi averlo riconosciuto vivo al di là della morte ed essere rimasti in reale contatto con lui per il periodo di 40 giorni, in tal modo il testimone avrà potuto accertarsi che si tratta veramente della stessa persona e non di una allucinazione o di un frutto della fantasia. Per essere apostoli era necessaria una seconda condizione, essere stati scelti da Dio. È questo il senso della preghiera dei versi 24-25. Da una prima selezione erano usciti due candidati, Giuseppe e Mattia. Il fatto di estrarre a sorte uno dei candidati invece che procedere a una nomina tramite una votazione da parte dell'assemblea esprime il desiderio di lasciare piena libertà di scelta a Dio. Il simbolismo dei dodici, legato alle 12 tribù di Israele, mette chiaramente in luce la continuità fra Israele e la nuova comunità che rende testimonianza al risorto. In questa luce, la defezione di Giuda, in cui si legge in filigrana l'incomprensione di Gerusalemme e dei suoi figli nei confronti di Gesù che le porta la pace, non significa che le prerogative di Israele sono soppresse, né che l'accenno al traditore che va al proprio luogo indica la sua dannazione. Coloro che hanno rifiutato la visita del re nella pace riceveranno quella dei testimoni del risorto. Sarete testimoni di me in Gerusalemme. Mentre la comunità prega, Pietro, nel nome di Gesù, riconosce che la salvezza di Dio si realizza secondo le scritture, nelle lezioni di Mattia, che in tal modo subentra a Giuda.